qualvolta per queste ed altre ragioni mi sono rivolto da questo palco a coloro che ascoltavano e più in generale agli italiani da Mirabello, ho provato una grande emozione. Ma credetemi, l'emozione di ieri e dell'altro ieri è nulla rispetto all'emozione che provo in questo momento. E nel corso della mia vita politica ho parlato tante, tante volte, ma credo che mai, mai, mai nel mio cuore vi sia stata un'emozione forte come quella che avverto in questo istante. Per il significato particolare che quest'anno ha il nostro tradizionale appuntamento. Un'emozione che deriva dal fatto che questo appuntamento, questa festa del 2010, è diventato, come ormai è a tutti noto, un appuntamento rilevante per l'intera politica italiana, non soltanto per le sorti del Popolo delle Libertà, del centrodestra, della destra italiana. Mirabello è diventata ed è per un giorno la capitale della politica italiana e credo, caro Vittorio Lodi, che questo sia il regalo più bello che ti potevamo fare. Fare della tua festa il punto di riferimento obbligato per chiunque segue le vicende politiche nazionali. Un ringraziamento sincero quindi a Vittorio, alla sua famiglia, a tutti coloro che in questi giorni hanno dato vita ai dibattiti. Un ringraziamento alle tante donne, ai tanti uomini che hanno raggiunto Mirabello molte volte per la prima occasione, provenienti da ogni parte d'Italia. È quella mobilitazione spontanea di un popolo cui facevano riferimento Bellotti, Raisi, Lamoroni, di un popolo che non è qui perché è precettato, di un popolo che è qui perché sente profondo il desiderio di partecipare e sente profondo il desiderio di ritrovare un orgoglio, un'appartenenza, un desiderio che è quello di un impegno politico all'insegna innanzitutto di alcuni valori, di precise idealità. Un popolo di donne e di uomini che si ritrova, in alcuni casi dopo molti anni, in altri casi si ritrova dopo poche settimane dalle ultime manifestazioni del Popolo della Libertà. E allora io spero che questa piazza, che è vista da qui per davvero, è già di per sé un evento, questa piazza che certamente mi dà forza e vi ringrazio, perché occorre in questa fase anche avere consapevolezza della difficoltà di fronte alla quale ci troviamo. Credo, dicevo, che questa piazza possa essere l'occasione da parte mia per dare un contributo di chiarezza. Chiarezza su quel che è accaduto, ma soprattutto chiarezza su quel che accadrà. Ecco, quel che è accaduto. Che cosa è accaduto in questo tormentato periodo estivo? Non lo si comprende, cari amiche e cari amici, se non si torna per un attimo al giorno in cui tutto è cominciato. Un giorno che non è lontano, calendario alla mano, ma che sembra ormai sepolto. Il 29 di luglio. 29 di luglio quando l'ufficio politico del Popolo delle Libertà, il massimo organismo di vertice di quel partito, dopo una riunione durata un paio d'ore, in mia assenza, ha decretato di fatto la mia espulsione da quel partito. Un partito che avevo modestamente contribuito a creare, non in ragione di quel che potevo rappresentare come persona, ma in ragione di quel che rappresentava quella grande comunità politica che era ed è la destra italiana. Due ore di riunione, al termine delle quali, e sarà l'unica citazione, al termine delle quali è stato approvato, con il voto contrario soltanto di pochi dirigenti, un documento in cui si scrive testualmente che la mia posizione e la posizione dei cosiddetti finiani rappresentava uno stillicidio di dissenso, una critica demolitoria, un atteggiamento di opposizione permanente, spesso in sintonia con posizioni e temi della sinistra. Una, e questa veramente è da ridere, partecipazione attiva al gioco, al massacro delle procure. E quindi, questa era la conclusione, Fini è assolutamente incompatibile con i principi ispiratori del Popolo della Libertà, 29 di luglio. E allora, per cominciare a fare chiarezza, e mi rivolgo non a chi è qui che ben lo sa, ma agli italiani che forse mi ascoltano, e ringrazio i tanti giornalisti, le tante emittenti che stanno trasmettendo in diretto questo discorso, per fare chiarezza, non c'è stata alcuna fuoriuscita, non c'è stato alcun tipo di scissione, non c'è stato alcun atteggiamento volto a demolire il Popolo della Libertà. C'è stata di fatto la mia estromissione dal partito che avevo contribuito a creare, dando vita a quello che è stato giudicato pressoché all'unanimità come un atto profondamente illiberale, come un atto autoritario, come un atto che nulla ha a che spartire con quel pluralismo che rappresenta inevitabilmente da sempre una delle garanzie, una delle condizioni perché un partito sia autenticamente un partito liberale di massa. Nessuna fuoriuscita, nessuna scissione. Un atto, non ho alcuna difficoltà a dirlo, che forse è stato ispirato da chi l'ha scritto, e so che non lo ha scritto Berlusconi, forse è stato ispirato da quel libro nero del comunismo che ci fu consegnato quando demmo vita ad Alleanza Nazionale, perché soltanto nelle pagine del peggior stalinismo si può essere messi alla porta senza alcun tipo di contraddittorio e con motivazioni che sono semplicemente ridicole. Fu quel documento una brutale repressione della dialettica interna, ancor prima che del dissenso. Fu il tentativo di annullare ogni tipo di diversità. E allora ragioniamo, chiediamoci, nel Popolo delle Libertà, nel Partito Liberale di Massa, in quello che un po' enfaticamente fu definito il Partito dell'Amore, era ed è possibile avanzare delle critiche, esprimere dei dubbi, indicare delle prospettive? E voglio fare qualche esempio, perché non c'è ombra di dubbio che chi ha seguito la politica negli ultimi mesi sa bene che da parte mia ci sono state in alcune occasioni delle critiche, dei dubbi, avanzando però delle prospettive, facendo delle proposte, come credo che sia più che naturale quando si sta all'interno di un grande partito che vuole essere liberale e di massa. È possibile avanzare delle critiche e dire, ad esempio, come ho detto e lo ripeto, che a fronte di un governo che per molti aspetti ha ben operato contro la crisi finanziaria, perché non è vero che siamo a priori contro l'azione dell'esecutivo, sarebbe ridicolo. Ci sono qui amici del Popolo delle Libertà, esponenti di Futura Libertà, che sono nel governo Berlusconi. Un governo che ha ben operato contro la crisi finanziaria forse poteva però modulare in modo diverso alcuni interventi. Poteva ad esempio evitare quei tagli lineari alla spesa, vale a dire tagliare ciò che era superfluo e inutile e contemporaneamente tagliare anche ciò che era essenziale, tagli che hanno determinato, per citare solo due casi, due clamorose proteste, proteste di gente che lavora, protesta di donne e di uomini che potrebbero essere qui e in alcuni casi sono qui. Mi ha ferito quando a Venezia ho visto le forze di polizia costrette a manifestare il loro dissenso contro quei tagli lineari che hanno messo in molti casi gli operatori dell'ordine in condizione di non avere nemmeno i mezzi. Così come, e ne parlerò, credo che abbia ferito ogni dirigente, ogni votante del Popolo della Libertà, ogni cittadino italiano che con quei tagli lineari alla spesa, insieme a tante altre spese che giusto era tagliare, siano stati anche tagliati quei fondi alla scuola che oggi determinano la protesta sacrosanta di decine di migliaia di insegnanti precari che non sanno nemmeno se fra qualche giorno, quando ricomincerà l'anno scolastico, ci sarà per loro una cattedra. Non è una critica demolitoria all'azione del governo, è la constatazione del fatto che quando si interviene occorre intervenire sapendo perfettamente quali possono essere le conseguenze di alcune scelte. E allora è lecito avanzare delle critiche, è lecito in alcune occasioni esprimere dei dubbi, ad esempio i dubbi che ho espresso e che abbiamo espresso, non sul federalismo fiscale, ne parlerò a lungo, ma su quelli che sono i costi effettivi del medesimo federalismo, su quelli che devono essere i tempi di attuazione del federalismo fiscale, perché non c'è ombra di dubbio che il federalismo fiscale può essere una grande riforma per tutta l'Italia ed è la condizione indispensabile, ma in alcuni momenti è parso che così non fosse. È lecito nel Popolo delle Libertà indicare qualche volta delle prospettive che, lo so, io per primo, non sempre sono condivise da tutti, ma questa è per l'appunto la dialettica, questa è la libertà. Le prospettive che in alcune occasioni ho indicato anche qui, anche in occasione dell'ultima festa, quando si parla di lotta all'immigrazione clandestina ed è sacrosanto, indicare però anche la prospettiva dell'integrazione dello straniero onesto. Siamo stati in alcune occasioni considerati eretici soltanto per il coraggio politico che abbiamo avuto nello stesso momento in cui abbiamo posto queste questioni. E la questione forse più spinosa, è lecito nel Popolo della Libertà ribadire che il garantismo è un principio sacrosanto, ma che il garantismo mai e poi mai può essere considerato una sorta di impunità permanente, perché su questa questione non c'è ombra di dubbio che vi è una larghissima sensibilità popolare a sostegno di sacrosante battaglie di garanzia dell'imputato, a condizione però che i processi si svolgano e si concludano per affermare se c'è o non c'è responsabilità dell'imputato. È una eresia? È disfattismo? È, come è stato detto, stillicidio polemico ribadire, come ho ribadito e come ribadisco ancora oggi, che la magistratura italiana è un caposaldo della nostra democrazia? E certamente all'interno della magistratura c'è qualche sostituto politicizzato, ma non si può, in ragione di qualche mela marcia, contestare in alcuni casi frontalmente quello che rimane il presidio di ogni forma di autentica legalità. Ed è possibile, sempre continuando a ragionare, dire nel Popolo della Libertà che noi siamo, perché questo era l'atto fondativo, un grande partito nazionale che, proprio perché deve avere a cuore gli interessi di ogni nostro connazionale da Vipiteno fino a Lampedusa, non può, come è parso tante volte negli ultimi mesi, appiattirsi sulle posizioni di un alleato certamente importante qual è la Lega, che ha però soltanto una dimensione regionale. Quando si dice, come abbiamo detto, che non è stato un grande atto di lungimiranza da parte del PDL per dar ragione a Bossi, accontentare un migliaio di produttori di latte che sforavano coscientemente ogni regola e mortificare, lo dico in questa terra che è terra di agricoltura sana, centinaia di migliaia di agricoltori e di allevatori che con grandi sacrifici mantenevano quegli impegni, beh, solo un partito nazionale può sentire questa sensibilità. Partito nazionale e grande partito occidentale, il Popolo delle Libertà, con dei valori di riferimento ben precisi, i valori dell'Occidente, che sono in primo luogo i valori della libertà e i valori connessi al rispetto della dignità della persona umana. E se non fossi stato espulso dal PDL, beh, avrei detto quel che dico adesso, dopo aver visto lo spettacolo francamente poco decoroso con cui è stato accolto un personaggio che non può insegnare nulla né in materia di rispetto delle donne né tantomeno in materia di rispetto dei valori della dignità umana, perché da ex ministro degli esteri conosco bene le ragioni della Realpolitik, conosco bene le ragioni che impongono rapporti di buon vicinato. Posso anche arrivare a dire che nell'ambito della Realpolitik ci può essere anche una quota di Realpolitik collegata ad un legittimo scambio di interessi e quindi in qualche modo ad una logica di tipo finanziario. Ma tutto ciò non può portare ad una sorta di genuflessione nei confronti di chi certamente non può in alcun modo ergersi né a maestro né tantomeno a punto di riferimento. E allora, continuando, è possibile all'interno del Popolo delle Libertà dire, come ho detto nel passato tante volte, che c'è un preciso dovere per chi ha delle responsabilità istituzionali, che è il dovere di rispettare tutte le altre istituzioni, perché nello stesso momento in cui si chiede giustamente rispetto per il governo, nello stesso momento in cui il Presidente del Consiglio, e tornerò su questo tema, giustamente chiede di veder rispettata la funzione che gli è stata riconosciuta dal voto sovrano degli elettori, beh, occorre che nell'ambito del governo ci sia uguale rispetto per le altre istituzioni. A partire dal Capo dello Stato, cui voglio da qui rivolgere un saluto grato e deferente, perché rappresenta un punto di riferimento in primo luogo per quello che è il dovere che tutti hanno, tutti, di rispettare la Costituzione. Equilibrio tra le istituzioni. Equilibrio che comporta necessariamente riconoscere che il Parlamento non è una sorta di dépendance del potere esecutivo. Il Parlamento ha una sua ovvia centralità, e non lo dico perché sono il Presidente della Camera, lo dico perché è più che naturale che in una democrazia i poteri in qualche modo devono essere tra di loro equilibrati. È stato provocatorio, è stato in qualche modo stillicidio di dissenso, è stato attentato a non si sa bene quale prerogativa affermare che governare, che è certamente una nobile quanto ardua impresa, non può mai in alcun modo significare comandare, perché governare significa cercare innanzitutto di comprendere le ragioni altrui e di garantire equilibrio tra i poteri. E sempre per tentar di essere chiaro, era provocatorio, era stillicidio di dissenso, era in qualche modo boicottaggio ribadire che il Popolo della Libertà, così come l'avevamo concepito e voluto, doveva innanzitutto essere garanzia della possibilità di portare a compimento delle grandi riforme di tipo costituzionale, di tipo economico, di tipo sociale. Io mi chiedo, in questi 2 anni, consapevole del fatto che la crisi finanziaria ha rappresentato un ostacolo, mi chiedo perché non si parla più della necessità di una grande riforma, a partire per l'appunto da quella riforma della Carta Costituzionale che possa per davvero porre fine a questa interminabile transizione e farla nascere davvero l'alba di una nuova Repubblica. Il PDL non l'avevamo concepito per confermare l'esistente, l'avevamo concepito come forza di grande, profondo, autentico cambiamento. E ancora è stata dimostrazione di preconcetta ostilità ribadire che in questa fase, ma ci tornerò, proprio perché è una fase di crisi finanziaria, di contraccolpi economici, è indispensabile proprio in questa fase un fortissimo impegno perché si determinino politiche volte a garantire un maggior tasso di giustizia sociale. Negli ultimi 2 anni, da questo punto di vista, è cambiato poco, e quella grande rivoluzione basata sul merito con cui si riempivano le piazze in occasione della campagna elettorale deve diventare quanto prima possibile non soltanto un impegno, ma un atto politico conseguito giorno per giorno con tutti quegli interventi volti a privilegiare innanzitutto chi è più capace. E allora chiedersi tutte queste cose, come ho fatto nel corso di questi mesi. Da un lato perché avevo il dovere di farlo in quanto Presidente della Camera, dall'altro lato perché, avendo contribuito a fondare il Popolo della Libertà, ritenevo e ritengo di avere in qualche modo il diritto di porre alla mia comunità politica, al mio partito, anche dei quesiti che possono essere scomodi, anche degli inviti ad essere meno autocompiacenti. Ecco, aver fatto tutto ciò in questi mesi non credo che meritasse il gesto infastidito e stizzito di chi ha detto è incompatibile, totalmente incompatibile con le ragioni del Popolo della Libertà. Perché io credo che il Presidente Berlusconi abbia certamente tanti meriti, lo dico senza alcuna ironia, ma anche qualche difetto. E credo che abbia il difetto, in primo luogo, di non aver ben compreso che in una democrazia liberale non ci può essere l'eresia, perché non ci può essere l'ortodossia. Perché la democrazia liberale è altro, e credo che non abbia ancora ben compreso che gli siamo tutti grati, e lo dico senza ironia, gli siamo tutti grati per quel che ha fatto, soprattutto quando nel 94 in prima persona si impegnò per fermare quella che veniva chiamata la gioiosa macchina da guerra. Ma la gratitudine non può significare che ogni qualvolta si avanza una critica, ogni qualvolta si esprime un dubbio, ogni qualvolta si indica una strada diversa, ci si senta quasi accusare di lesa maestà. Non ci può essere il delitto di lesa maestà, perché non c'è un popolo di sudditi, c'è un popolo di cittadini, di militanti, c'è un popolo di donne e di uomini che vuole partecipare attivamente. E concludo qui questa parte. Come gli ho detto tante volte in privato e in pubblico, non ho mai contestato la leadership di Berlusconi. Gli ho contestato, e in alcuni casi credo di aver fatto molto bene a farlo, la sua attitudine a confondere la leadership con il ruolo che nelle aziende hanno i proprietari, che è cosa del tutto diversa, perché in politica le leadership sono anche capaci di trovare il compromesso, sono anche capaci di cercare i punti d'intesa. E il Popolo delle Libertà, proprio perché è un grande partito popolare, proprio perché ha fatto sorgere enormi speranze, proprio perché ha ancora oggi il consenso di milioni di elettori, non può essere derubricato a contorno del leader. Il leader è importante, il leader in questa democrazia è essenziale, ma un grande partito deve essere in qualche modo qualcosa di più del coro dei plaudenti, deve essere una fucina di idee, deve essere un serbatoio da cui attingere per nuove e forse più valide capacità, deve essere un polmone che respira e che dà ossigeno all'intera azione, anche del governo. E allora rivendicare il diritto di avere delle opinioni, rivendicare la possibilità di avanzare delle proposte, rivendicare in alcuni casi, non lo faccio mai a cuor leggero, la necessità di esprimere delle critiche, rivendicare il diritto alla possibilità di svolgere delle analisi, rivendicare la possibilità di fare delle valutazioni qualche volta diverse, non può essere frazionismo, non può essere controcanto, non può essere boicottaggio, perché è unicamente democrazia interna, è unicamente fisiologia di un partito liberale di massa, altro che teatrino della politica. Ecco perché questo dibattito doveva svolgersi con delle regole che, mi dispiace dirlo, non sono mai state nemmeno scritte. Ma vi pare mai possibile che una sola volta si sia riunita la direzione del Popolo delle Libertà? In quella circostanza ebbi modo, credo che tutti lo abbiano visto, di esprimere qualche valutazione, e da quel momento si è avviato quel percorso che ha portato poi il 29 di luglio ad un atto che considero profondamente lesivo, non della mia persona, ma profondamente lesivo della ragione stessa del partito. Se ci chiamiamo Popolo delle Libertà, beh, deve essere garantita la libertà anche di esprimere il dissenso. E, cari amiche e cari amici, continuare con questa dialettica interna per aiutare, cercherò di spiegarlo diffusamente nel corso del mio intervento, continuare in questa dialettica interna non significa certo tradire gli elettori, perché vi sono tanti, tanti, tanti elettori del PDL che sono autenticamente moderati, che non si accontentano dell'affermazione siamo il partito dei moderati. Ci sono tanti, tanti elettori del PDL che sono autenticamente liberali, che credono per davvero che si debba innanzitutto rispettare l'idea altrui. Ci sono tanti, tanti elettori del PDL che sono per davvero convinti che la ragione prima della politica sia quella di garantire l'interesse generale, il bene comune, politica nel senso etimologico del termine, interesse della polis, interesse della comunità, interesse nazionale, non interesse di una parte. Non ho difficoltà a ripeterlo anche qui. Ci sono tanti elettori del PDL che non capiscono perché sembra quasi che quotidianamente il PDL, anziché lavorare per unire, lavori per alzare degli steccati, per creare dei conflitti, per determinare degli scontri, per determinare un clima che non aiuta il Paese, soprattutto in un frangente così delicato quale quello che stiamo vivendo. Ecco, un PDL autenticamente nazionale, Certo, questi elettori del PDL sono in molti casi donne e uomini che hanno votato Alleanza Nazionale, indubbiamente, ma non solo. Sono elettrici ed elettori di altre tradizioni politiche e ne abbiamo avuto la riprova anche quando, dopo quell'espulsione, si sono costituiti i gruppi di Future Libertà. Vi hanno aderito donne e uomini che in vita loro non avevano assolutamente mai avuto nulla a che fare con la tradizione della destra politica. Credevano però e credono al progetto del PDL come grande partito plurale, come grande partito liberale. È il ringraziamento doveroso che faccio a tutti i parlamentari ed in particolar modo a coloro che a Mirabello non c'erano mai stati, se non forse come ospiti. Abbiamo sentito Chiara Moroni, c'è qui Benedetto Della Vedova, c'è la senatrice Contini, donne e uomini che hanno altre tradizioni. Future Libertà non è AN in sedicesimo, chi lo pensa non ha capito assolutamente nulla. Future Libertà è lo spirito autentico del PDL, è il tentativo, per certi aspetti difficile, lo so bene, ma doveroso, di non disperderlo quel sogno, di continuare a ragionare in una logica che sia quella del superamento delle divisioni. La fine della transizione, all'alba del terzo millennio, il ventunesimo secolo. Future Libertà che si rivolge alle tante donne e ai tanti uomini, e ne sta crescendo il numero, che da qualche tempo a questa parte nemmeno la leggono più le pagine della politica, che nutrono fastidio ogni qualvolta i telegiornali, telegiornali che, salvo rare eccezioni, sembrano quasi essere fotocopie dei fogli d'ordine del PDL, beh, saltano a pie pari, perché sta crescendo nel paese il dissenso nei confronti della politica, una politica rissosa, una politica inconcludente, una politica che per l'appunto alza steccati, una politica litigiosa. Popolo delle Libertà negli ultimi tempi credo che abbia perso un po' di consenso proprio tra quegli elettori che non ci si ritrovano in un certo modo di concepire il confronto. Future Libertà come punto di riferimento di tanti elettori di destra, di una destra di un certo tipo, di tanti elettori del centrodestra, di tanti elettori che nelle ultime elezioni magari si sono astenuti o che nelle prossime elezioni amministrative, nessuno si preoccupi, si asterrebbe se non ci fosse un'alternativa. Elettori che ci dicono, quante volte ce lo siamo sentiti dire, avete le vostre buone ragioni, andate avanti, in qualche modo siamo con voi, non fermatevi, cercate di difenderle per davvero, non soltanto le vostre buone ragioni, ma di difendere quelli che sono i principi originali, più autentici del Popolo delle Libertà. Tante donne e tanti uomini che ci chiedono in questo momento di continuare a confidare nella possibilità di dar vita ad una buona politica che proprio perché deve essere tale, rappresenta l'unico antidoto alla sfiducia crescente nei confronti delle istituzioni. Quando una società perde fiducia nella politica, è alla vigilia di momenti che possono essere momenti ancora più problematici, perché perde in qualche modo fiducia nelle regole fondamentali di una democrazia. E allora il Popolo delle Libertà, così come lo avevamo concepito, così come lo avevamo voluto, in qualche modo è finito il 29 di luglio. Non perché qualcheduno se n'è andato, ma, secondo verità, perché si è venuto meno all'impegno di garantire all'interno del Popolo delle Libertà quel confronto di idee che è il sale di una democrazia. Il Popolo delle Libertà non c'è più. Il Popolo delle Libertà o lo si ricostruisce o in qualche modo appartiene ad una bella, affascinante ipotesi politica che non si è concretizzata. Attualmente c'è il partito del Predellino, non c'è il Popolo delle Libertà. Attualmente, e lo voglio dire, e sarà l'unica piccola puntata polemica, permettetemelo, è per certi aspetti il Popolo delle Libertà. Forza Italia che si è allargata, con qualche colonnello e capitano di Alleanza Nazionale che, amici miei, ha soltanto cambiato generale e magari è già pronto a cambiarlo ancora qualora ne dovesse avere la necessità. Popolo della Libertà non c'è più ed è la ragione
ed è la ragione per la quale proprio perché il popolo delle libertà non c'è più, è la ragione per la quale è facile rispondere all'altra domanda che circola: che cosa accadrà? È molto più facile rispondere a questa domanda se si ragiona che se ci si fa prendere dai desideri o dalle paure. Che cosa accadrà? Beh, certamente, perché sarebbe contro la natura, contro la fisica, contro qualsiasi legge, non accadrà che Futura Libertà possa rientrare in ciò che non c'è più. Se il PDL non c'è più, certamente non si rientra in ciò che non c'è. Non si rientra in ciò che non c'è. Io attendo di sapere, e credo di poterlo fare confortato da voi, se quel documento del 29 luglio è ancora valido, se si ritiene per davvero che possa essere sancita l'assoluta incompatibilità soltanto per aver espresso delle opinioni, ammesso che siano tutte sbagliate. Non si rientra in ciò che non c'è più, si va avanti. Si va avanti con le nostre idee, si va avanti con il nostro impegno, si va avanti con la nostra elaborazione politica. Non ci ritiriamo né in convento, né tantomeno andiamo raminghi in attesa del perdono, anche perché io credo che questi parlamentari, e credo anche qualche altro, non possano essere trattati, lo dico, Berlusconi è uomo di spirito, non se la prenderà, non possano essere trattati come se fossero dei clienti della standa, che se non cambiano il supermercato in cui si riforniscono ottengono il premio fedeltà. I parlamentari che sono qui non hanno la preoccupazione della lista e della candidatura, hanno la voglia di fare politica, hanno la voglia di poter parlare alla gente esprimendo dei valori e anche, perché no, avanzando delle proposte. Ecco, si va avanti con le nostre idee, si va avanti con le nostre proposte, si va avanti senza farci intimidire da quello che è stato il metodo boffo messo in campo nell'ultimo mese da alcuni giornali che dovrebbero essere, pensate un po', il biglietto da visita del Partito dell'Amore. Se quello è il Partito dell'Amore, immaginatevi un po', qualora dovessero diventare meno amichevoli e meno amorevoli. Non ci facciamo intimidire, perché di intimidazioni ne abbiamo vissute ben altre negli anni in cui, vero Vittorio, era piuttosto difficile organizzare la festa della destra politica a Mirabella. Non ci facciamo intimidire da campagne paranoiche e al tempo stesso patetiche. Paranoiche perché hanno superato ogni livello di licenza e patetiche perché non si rendono conto nemmeno del disprezzo che li circonda tra tutte le persone per bene. Non ci facciamo intimidire, andiamo avanti. E siccome, a differenza di altri, abbiamo un sacro rispetto nei confronti della magistratura, attendiamo fiduciosi e sereni che sia la magistratura a chiarire quali e quante calunnie, quali e quante diffamazioni, quali e quante insinuazioni, quali e quante volgarità, quali e quante azioni volte a dar vita ad un'autentica lapidazione di tipo islamico. Altro che valori della libertà, un atteggiamento, lasciatemelo dire, che reputo semplicemente infame, non perché rivolto alla mia persona, ma perché rivolto alla mia famiglia. Ed è tipico degli infami avere atteggiamenti di questo genere, unicamente tipico degli infami. Si va avanti e lo si fa, ed entro ovviamente nella parte, diciamo, più politica del mio ragionamento. Si va avanti per tener fede allo spirito delle origini, si va avanti per far rinascere il popolo delle libertà, si va avanti per non tradirne lo spirito, l'origine, si va avanti per evitare che il governo commetta dei gravi errori, si va avanti per garantire che la legislatura giunga al termine a certe condizioni, si va avanti, e se lo tolgano dalla testa se pensano il contrario, senza cambi di campo, senza ribaltoni o ribaltini, senza atteggiamenti che possano in alcun modo dare agli elettori e agli italiani il sospetto che noi si sia raccolti voti nell'ambito del centrodestra per poi portarli altrove, perché da questo punto di vista, beh, le polemiche sono soltanto indice dello scarso livello di capacità nel comprendere la situazione politica. Si va avanti con le nostre idee nell'ambito dei valori del centrodestra, senza cambi di campo, senza ribaltoni, senza tatticismi. Si va avanti convinti, come siamo, della necessità di onorarlo, quel patto sottoscritto con gli elettori, ma di onorarlo tutte fino in fondo, senza dimenticarne qualche parte e magari, perché no, senza aggiungercene qualcuna che nel programma non c'era e che poi diventa l'emergenza di fronte alla quale tutto si deve fermare. Si va avanti. E quando fra qualche settimana il Presidente del Consiglio si presenterà in Parlamento per presentare quello che è stato chiamato il nuovo patto, il programma per i prossimi anni della legislatura, i famosi 5 punti, la riforma della giustizia, il federalismo fiscale, il mezzogiorno, la riduzione delle tasse, la sicurezza, beh, di tutta evidenza che i nostri capigruppo, Bocchino e Viespoli, parleranno alto, chiaro, forte, e lo faranno, anche questo lo comprenda chi lo deve comprendere, senza distinzioni tra falchi e colombe. Non siamo appassionati di ornitologia, siamo appassionati di dibattito politico e a differenza di altri ci confrontiamo. Saranno chiari i capigruppo nel dire che ci mancherebbe altro. Si può pensare che i gruppi di Futura Libertà, che sono nell'ambito del centrodestra, che vogliono in qualche modo ridare dignità e spirito concreto di attuazione a quelle che erano l'idealità del PDL, si possano opporre a interventi su questi temi che rappresentano in qualche modo i capisaldi del programma. Sosterremo lealmente quei programmi, quei punti. Ovviamente, da donne e da uomini liberi, chiederemo, e non credo che possa essere negato, non può essere negato a noi come non dovrebbe essere negato ad alcun deputato della maggioranza, ad alcun senatore della maggioranza, chiederemo di discutere di come si traduce in realtà il titolo riforma della giustizia, il titolo federalismo fiscale, il titolo riduzione delle tasse. Non ci si può opporre, e certamente non lo faremo, a questi obiettivi che sono il completamento del programma. Con spirito costruttivo chiederemo di conoscere come si intende poi dar vita a quei punti del programma e avanzeremo con spirito costruttivo le nostre proposte, e farò qualche esempio di qui ad un attimo, perché Futura Libertà non è l'organizzazione di chi rema contro, è al contrario l'azione politica di chi vuol far camminare il governo più veloce e lo vuol far camminare lungo la strada giusta, che è quella di un rapporto autenticamente proficuo con la pubblica opinione, perché sondaggi o non sondaggi, qualche segnale di stanchezza nei confronti della pubblica opinione c'è. Guarderemo con attenzione a quei punti e cercheremo di dar vita a quello che è stato chiamato un patto di legislatura per arrivare al termine della legislatura, per riempire di iniziative, per riempire di leggi, per riempire di fatti concreti gli anni che ci separano dal momento in cui si tornerà a votare. Ne siamo convinti perché questo è un preciso interesse nazionale. Ne siamo convinti perché reputiamo che sia avventurismo politico quello di minacciare un giorno sì e l'altro pure le elezioni nella speranza di intimidirci, o peggio ancora nel desiderio di regolare dei conti interni. Governare è anche la fatica di trovare dei compromessi. Confidiamo nella capacità e nella volontà di tutti, nessuno escluso. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti, nessuno escluso. perché il fallimento di questa legislatura sarebbe un fallimento per tutti, sarebbe certamente un fallimento per chi vi parla, sarebbe un fallimento per i neonati gruppi del PD, del Futuro e Libertà, ma sarebbe un fallimento anche per Silvio Berlusconi, che credo ne sia cosciente, perché al di là di tante punture, di tante espressioni polemiche, ha ben chiaro che quando si ottiene, come egli ha ottenuto, una fiducia talmente ampia da mettergli a disposizione una maggioranza come mai era accaduto nella storia repubblicana, il primo dovere non è quello di liquidare il dissenso o peggio ancora di mettere alla porta chi evidentemente non gli è troppo simpatico. Il primo dovere è quello di governare. Ed è la ragione per la quale siamo certi che questo patto di legislatura possa garantire il prosieguo della medesima. Sono convinto che ne sia cosciente di questa necessità anche la Lega di Umberto Bossi. Bossi è certamente un leader popolare nel senso che ha il fiuto del suo popolo, nel senso che capisce gli umori della gente. Abbiamo polemizzato tante volte, credo che in alcune occasioni fosse doveroso farlo. Soltanto chi non conosce la storia, prima ancora che la geografia, può pensare che la Padania esista per davvero. Ma al di là delle punture di spillo, al di là delle polemiche, Bossi è un uomo che ha capito molto bene che quella bandiera che ha alzato per primo tanti anni fa, in molti casi nello scetticismo dei più, nell'ironia di molti, in qualche circostanza anche noi lo prendevamo quasi in giro, quella bandiera del federalismo oggi può essere per davvero una bandiera che viene alzata e che, una volta concretizzatasi con la riforma, determinerebbe il compimento di una missione autenticamente storica quale quella che Bossi ha dato al suo movimento. Bossi sa perfettamente che quel federalismo è possibile soltanto se è nell'interesse di tutta l'Italia, non soltanto della parte economicamente più progredita. Non credo che a Umberto Bossi interessi poter continuare a sventolare la bandiera del federalismo. Bossi è un uomo concreto, Bossi sa che il Nord ha bisogno del federalismo e è possibile garantire al Nord il federalismo, a condizione però che sia interesse generale, non interesse di tutti. E allora, quando dico spirito costruttivo, intendo dire che potrei tranquillamente dire nella commissione bicamerale che dovrà verificare i decreti attuativi del federalismo fiscale, una commissione bicamerale che è composta da 30 componenti, metà deputati e metà senatori, 15 di maggioranza e 15 di opposizione, potrei tranquillamente dire il nostro senatore Baldassarri è determinante. Aspettiamo, non lo dico. Dico, discutiamo insieme con la Lega e con Forza Italia allargata che cosa vuol dire federalismo unitario, che cosa vuol dire federalismo solidale, che cosa vuol dire federalismo equo. Discutiamone insieme, perché è una grande questione che non può essere data in esclusiva al simpatico rapporto tra Calderoli e Tremonti, perché il federalismo fiscale è nell'interesse del Nord ed è possibile realizzarlo soltanto se non è a scapito del Meridione. E allora discutiamo insieme di cosa vuol dire definire i costi standard. L'ho già detto, ma lo ripeto, il Meridione ha tutto da guadagnare da una riforma in senso federalista. Basta con la vergogna della spesa storica. Ogni anno ha speso tot e l'anno dopo gli si dà quel tot e qualcosa in più. È indispensabile definire i costi standard dei servizi, ma i parametri con cui vengono definiti deve essere oggetto di discussione, perché è di tutta evidenza che quel che è valido in Emilia non necessariamente lo può essere automaticamente in Calabria, perché la realtà italiana è una realtà profondamente diversa. Discutiamo di cosa vuol dire costi standard, discutiamo di cosa significa fondo perequativo Nord-Sud, discutiamo di cosa vuol dire tempi di attuazione del federalismo fiscale, pronti a farlo in modo costruttivo, per riempire di contenuti il patto di legislatura, di qui al momento in cui si tornerà davanti alle urne. È un dovere anche per essere all'altezza di una ricorrenza. Siamo alla vigilia del 150° anniversario dell'Unità Nazionale. Io credo che il 2011 non possa essere celebrato soltanto con la pur necessaria ricostruzione delle tappe storiche che hanno portato il nostro popolo ad essere unito e l'Italia ad essere una e indivisibile. Il 150° dell'Unità deve essere celebrato con una riforma che sia autenticamente nazionale, che non lasci indietro le regioni più deboli, che non sia l'egoismo di una parte ai danni dell'interesse di tutti, perché è interesse non soltanto del Meridione che l'Italia resti una e indivisibile e sia tutta quanta nella condizione di poter esprimere le potenzialità che ha. È interesse anche del Nord, è interesse anche delle parti più ricche e più progredite, perché basta guardare per un attimo a ciò che accade, a ciò che è accaduto e accade al di fuori dei confini nazionali per rendersi conto che se quando scoppia la crisi finanziaria in Grecia trema una potenza come è la Germania, beh, c'è qualcuno che è così ottuso o illuso da pensare che un Nord Italia, una mitica Padania autosufficiente, potrebbe essere nella condizione di sopravvivere ad una crisi che dovesse in qualche modo riguardare uno solo dei paesi dell'Unione Europea ed in particolar modo uno solo dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. L'Italia ha il dovere di confermare la sua unità e ha soprattutto il dovere, attraverso una riforma autenticamente federalista, ma autenticamente equa e solidale, di mettersi in competizione con altri paesi che da questo punto di vista hanno delle istituzioni certamente in maggior sintonia con le esigenze del nostro popolo. E allora un nuovo patto di legislatura, non più un tavolo a due gambe, non più un accordo sancito sempre e comunque con una certa acquiescenza, mi sembra di poterlo dire, del PDL nei confronti della Lega, ma che fine ha fatto nel programma quel punto con il quale si pigliavano gli applausi, il punto relativo all'abolizione delle province? Appena Bossi ha detto non se ne parla, non c'è stato più un solo esponente del PDL che lo abbia ricordato. Che fine ha fatto quel punto del programma che prevedeva, e in Emilia davvero ci vuole, la privatizzazione, la liberalizzazione delle municipalizzate? È stato sufficiente che gli amici della Lega capissero che le municipalizzate in alcune aree diventavano i tesoretti per un partito per allinearli sulle posizioni che sono sempre tipiche delle posizioni della sinistra italiana, e in Emilia lo sapete meglio di chiunque altro. Un nuovo patto di legislatura non più soltanto tra Berlusconi e Bossi, ma un patto di legislatura che è nell'interesse di tutti, nell'interesse certamente della Lega, ma anche nell'interesse non soltanto degli italiani e del centrodestra, anche nell'interesse di Silvio Berlusconi, che sono convinto nel suo realismo, nel suo pragmatismo, se volete, che metterà da parte l'ostracismo, anche perché, l'ho già detto, non ci fermiamo, andiamo avanti, è del tutto inutile dire facciano quel che vogliono, perché lo faremo. E sono convinto che abbia ben compreso che non servono assolutamente a nulla gli ultimatum, anche perché non ci spaventano. Silvio Berlusconi ha il sacrosanto diritto di governare, non ha soltanto il dovere di farlo, ha il diritto di governare. Ha il diritto di governare perché è stato scelto in modo inequivocabile dagli elettori, e non ho alcuna difficoltà a dirlo che pensare a scorciatoie per via giudiziaria per toglierlo di mezzo rappresenterebbe davvero una lesione della sovranità popolare. E lo dico alzando il tono della voce, perché nessuno troverà mai una mia dichiarazione o di qualcuno degli amici di Futuro e la Libertà contraria al cosiddetto lodo Alfano o contraria al cosiddetto legittimo impedimento. Noi siamo convintissimi del fatto che occorra risolvere una questione, che è la questione relativa al diritto che Berlusconi ha di governare, perché questo hanno voluto gli elettori, senza che vi sia l'interferenza o in alcuni casi il tentativo da parte di segmenti iperpoliticizzati della magistratura di metterlo fuori gioco. E tutto ciò significa che bisogna rovesciare l'approccio alla questione. Bisogna finirla di affidare a quel simpatico dottor Stranamore, che è l'onorevole Ghedini, il compito di trovare una soluzione purché sia, con il risultato che la soluzione non la si trova mai e il problema finisce per incancrenirsi ancora di più. Dobbiamo lavorare non per una legge ad personam, che per tutelare Berlusconi danneggia la collettività o parte della collettività. Dobbiamo lavorare perché vi sia, come in altri paesi dell'Europa, una legge che tutela la funzione e il ruolo del capo del governo, il che non vuol dire ovviamente la impunità, non vuol dire la cancellazione dei processi, vuol dire la sospensione dei medesimi. E dobbiamo farlo cercando di avere ben chiaro che alcune riforme sono sicuramente delle riforme giuste quando si parla di giustizia, ma come si può essere contrari a quello che viene chiamato il processo breve, vale a dire tempi ragionevoli e certi per sapere se si è innocenti o colpevoli? Elementare buonsenso, si deve lavorare per quell'obiettivo. E va ricordato che l'Unione Europea ci ha condannato tante volte, perché l'Italia è un paese in cui regna la totale incertezza, occorrono anni per sapere se si era nella parte della ragione o dalla parte del torto. Ma la cosa che non è accettabile è che una volta definito, come è nel testo che è arrivato dal Senato, il processo breve, cioè i tempi necessari, indispensabili, i tempi congrui per l'ultimo grado di giudizio, li si renda retroattivi, con il risultato di mettere tantissime parti lese, tantissime vittime che da anni aspettano di sapere se finalmente la giustizia riconosce il loro sacrosanto diritto ad un risarcimento, mettere quelle vittime, quelle parti lese, nella condizione di avere un pugno di mosche in mano. La riforma della giustizia va fatta, ma va fatta innanzitutto per garantire tutti gli onesti e per garantire che i cittadini si sentano finalmente nella condizione di avere un ordinamento che funziona meglio. E voglio anche dire che la riforma della giustizia non può essere fatta, per le ragioni che ho detto all'inizio, contro la magistratura. La riforma della giustizia va fatta tenendo conto anche delle esigenze della magistratura, che certamente non ha il compito di interferire col Parlamento. La divisione dei poteri vale per tutti. Esecutivo, legislativo e giudiziario sono quei tre capisaldi della nostra democrazia che a nessuno può essere concesso mettere in discussione. E allora discutiamo in Parlamento di come garantire a Berlusconi il diritto dovere di governare senza che vi sia il tentativo di farlo cadere per via giudiziaria. Discutiamolo in Parlamento raccogliendo qualche valutazione anche delle parti più responsabili dell'opposizione. Credo che chi segue queste cose abbia colto una interessante dichiarazione al riguardo qualche tempo fa dell'onorevole Casini. Discutiamone partendo da alcune proposte che sono state avanzate e che, guarda caso, i solerti consiglieri del principe hanno subito accantonato. È stata fatta qualche tempo fa una proposta che può andare nella direzione giusta da parte dell'onorevole Consolo, da parte dell'onorevole Pecorella, da parte dell'allora deputato e oggi vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vietti. Non è che mancano né i giuristi né tantomeno le possibilità concrete di raggiungere l'obiettivo di garantire a Berlusconi di poter continuare a governare senza per questo danneggiare i cittadini o una parte della collettività e soprattutto senza per questo determinare un perenne cortocircuito tra il potere politico e la magistratura italiana. È un impegno che sappiamo essere oneroso, ma che crediamo debba essere assolto, perché la sovranità appartiene certamente al popolo, che, come dice la nostra Costituzione, sovranità che viene in qualche modo regolata da quelle che sono le leggi. E se la sovranità appartiene al popolo, io credo che occorra esserne coscienti, non soltanto quando si parla del rapporto che deve intercorrere tra i poteri dello Stato. La sovranità appartiene al popolo e si esprime in tanti modi. Io voglio da qui lanciare o rilanciare una proposta che so essere considerata subito provocatoria, è uno dei capi di imputazione. Ha detto delle cose fini che in alcuni casi lo hanno posto ad essere in sintonia con la sinistra. Sapete a che cosa si riferiva? Si riferiva a quel documento, ad una proposta che ho avanzato e che avanzo di nuovo. La sovranità popolare significa che le elettrici e gli elettori devono avere il diritto non solo di scegliere il Presidente del Consiglio, ma di scegliere i loro parlamentari, perché è semplicemente vergognoso, e faccio mea culpa perché ho contribuito anch'io, che ci sia la lista a prendere o lasciare. Poi discuteremo come farlo, se sarà il collegio, la preferenza, ma se la sovranità è popolare, io credo che abbiate, gli italiani abbiano tutti il diritto di scegliere chi li deve rappresentare. E sarebbe comunque sbagliato ridurre i temi dell'agenda politica nelle prossime settimane a queste questioni di cui ho parlato diffusamente, me ne scuso, ma sono state al centro della polemica, forse lo saranno anche nel prossimo futuro, vale a dire il federalismo, quale federalismo, come garantire a Berlusconi il diritto di governare senza danneggiare la collettività con riforme in ambito di giustizia che colpiscano il diritto del cittadino. Sono grandi questioni, ma non possono essere gli unici temi al centro dell'agenda politica. Ce ne devono essere inevitabilmente, necessariamente altri. Perché l'attenzione degli italiani oggi è in molte circostanze non per le questioni della giustizia e nemmeno per come e quando sarà attuato il federalismo fiscale. Oggi tanti italiani, nel nord come nel sud, sono preoccupati sempre di più per le condizioni economiche del paese, per le condizioni sociali del paese, per quello che accade nei posti di lavoro, per le crescenti difficoltà, e non è propaganda, non è demagogia, non è fare il verso all'opposizione, è fotografare la realtà, le crescenti difficoltà soprattutto per le famiglie monoreddito nell'arrivare alla fine del mese. Io credo che Futura Libertà, quando dice va avanti, debba anche fare tutto quel che è possibile in Parlamento e nel paese per affiancare ai soliti due temi dell'agenda politica, il federalismo e la giustizia, altri temi, a partire per l'appunto dalla condizione economica del Paese. Anche qui, dopo averlo elogiato, e lo hanno fatto tutti, cerchiamo di essere conseguenti con il monito del Capo dello Stato. Cerchiamo di tener presente quello che dicono le imprese, quello che dicono le organizzazioni dei lavoratori. Possibile mai che nei 5 punti... lo rilevava oggi Emma Marcegaglia, non ce ne sia uno relativo alle indispensabili riforme per far partire l'economia e per renderla competitiva con le altre economie europee? C'è un'Italia preoccupata, c'è un'Italia per certi aspetti sfibrata. Berlusconi ha ragione quando dice inno e iniezione di ottimismo, ma l'ottimismo non può essere soltanto la forza della volontà, l'ottimismo non può essere soltanto nell'impegno verbale assunto. L'ottimismo si deve poi tradurre nella capacità concreta del governo di farle certe riforme, perché è fermata la crisi e non c'è ombra di dubbio, come ho detto all'inizio, che il nostro governo ha operato bene per fermare la crisi, tenendo sotto controllo i conti pubblici, fatto quell'appunto sui tagli lineari. Oggi dobbiamo far ripartire l'economia. Non ci possiamo compiacere del fatto che i conti pubblici tengono, che, come ha detto il ministro Tremonti qualche tempo fa, le entrate fiscali continuano ad essere garanzia per la tenuta dei nostri conti. Occorre far ripartire l'economia. E credo che per far ripartire l'economia occorra innanzitutto il coraggio politico di dar vita a quelle riforme che erano, quelle sì, nel programma originale del Popolo delle Libertà e di cui mi dispiace non sento più parlare. A partire da quella riforma che in qualche modo ipotizzava il superamento dei due miti fasulli del secolo scorso, la lotta di classe da un lato e un mercatismo assoluto. È arrivato il momento di dar vita a riforme che portino ad una sintesi, per certi aspetti ad un nuovo patto tra il capitale e il lavoro, perché quel che oggi è indispensabile è mettere i produttori di ricchezza, siano essi lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti, dalla stessa parte della barricata. Una delle proposte che feci in occasione di quella direzione, proposta ovviamente caduta nel nulla, una proposta che rilancio e Futura Libertà cercherà di farsene carico, era per l'appunto quella di una grande assise del mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che ha necessità di una politica che comprenda in primo luogo le esigenze reali del nostro mondo produttivo, perché il futuro e nella competitività del nostro sistema. I piccoli imprenditori lo sanno meglio di chiunque altro. È importante, certo, avere un occhio di riguardo per le grandi imprese, ma è essenziale ricordare che il tessuto produttivo italiano è un tessuto profondamente diverso rispetto a quello di altri paesi, perché si basa su imprese medio-piccole. E quelle imprese medio-piccole hanno bisogno di una politica che sì tagli il superfluo, ma che non lesini le risorse sulle infrastrutture, su tutto ciò che è connesso alla tecnologia, su tutto ciò che è connesso alla ricerca, su tutto ciò che è connesso in qualche modo alla produzione di eccellenze di avanguardia, perché viviamo in una fase in cui i cosiddetti giacimenti culturali, cioè il patrimonio di conoscenze, vale forse di più nell'epoca della globalizzazione dei giacimenti petroliferi. Dobbiamo investire su questo. E siccome è evidente che la coperta è corta, ecco perché è necessario confrontare le opinioni. Sarebbe demagogia dire il governo tiri fuori le risorse non ci sono in molti casi. Tremonti ha ragione. Ma dobbiamo passare da una fase in cui si scontentano tutti ad una fase in cui ci si assume la responsabilità di dire c'è un settore trainante della vita del paese sul quale non soltanto non si risparmia ma si investe. E per quel che ci riguarda, questo settore è per l'appunto connesso a tutto ciò che può dare competitività al nostro sistema produttivo, perché non sarà in altro modo che si potrà garantire la competizione, soprattutto per quelle aziende che esportano, soprattutto per quelle aziende che sono oggetto di una dura competizione nell'epoca della globalizzazione. Non è sufficiente preoccuparsi soltanto della delocalizzazione delle imprese, è indispensabile cercare di dar vita a politiche che attraggano qui i capitali, che mettano qui coloro che vogliono investire nella condizione di farlo. E questo vuol dire tante cose. Vuol dire dare in qualche modo attuazione a quei punti che erano i punti qualificanti del programma del Popolo della Libertà. Non voglio infierire, non voglio affondare il coltello nel burro, ma vi pare mai possibile che nonostante il che pensi mi si debba attendere ancora, come se parlasse l'oracolo di Delfi, di conoscere il nome del ministro dello sviluppo economico? Ma quale altro paese si può permettere questo lusso? Quale altro paese? Non si tratta di un ministro purché sia, non è lo strapuntino. Lo sviluppo economico è essenziale e deve essere per forza di cose un ministro capace di ragionare e di lavorare insieme al ministro dell'economia. E allora rilanciarla, l'economia attraverso una politica capace di disboscare i privilegi, di individuare le strategie, una politica capace di privatizzare laddove è possibile farlo. Una politica che dia corso, come dicevo prima, a quelle liberalizzazioni, soprattutto nei servizi pubblici, che sono essenziali. Una politica che cerchi in qualche modo di dar vita a quello che in un'altra circostanza ho chiamato un patto generazionale. Io credo che ci sia un altro grande campo in cui, pur in una politica di rigore, un governo di centrodestra, un governo che ha a cuore l'interesse nazionale, un governo che vuole essere in sintonia con le esigenze della nostra comunità non può e non deve risparmiare. E quel settore, quel campo, quel mondo è il mondo giovanile, perché è doveroso preoccuparsi del futuro dei nostri figli. Io non credo che possa esistere un genitore degno di tale nome disposto a dire non faccio un sacrificio se mi viene chiesto quel sacrificio per consentire a mio figlio di avere un futuro all'altezza di quelle che sono le sue aspettative. Oggi c'è in Italia una grande questione giovanile, perché mi piange il cuore quando leggo che un ragazzo su quattro è disoccupato, mi piange il cuore quando leggo che c'è chi tende a contrabbandare e sa di dire una cosa inesatta: la flessibilità, che è indispensabile nel mercato del lavoro moderno, tende a contrabbandarla come precarietà permanente. In Germania, in un mercato del lavoro molto più flessibile del nostro, la precarietà c'è perché i contratti sono contratti che non sono a tempo indeterminato e in alcuni casi sono contratti a tempo ben determinato. Ma quelle buste paga non sono non solo così leggere come da noi, ma in molti casi sono più corpose delle buste paga dei lavoratori che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dobbiamo dirle queste cose ai nostri ragazzi, dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli e dobbiamo, da questo punto di vista, Dobbiamo da questo punto di vista renderci conto che il patto generazionale è importante quanto il patto tra nord e sud, se si pensa davvero ad un partito nazionale. Patto generazionale vuol dire essere coscienti che oggi ci sono tanti ragazzi, non solo nel meridione, anche qui, anche in Emilia, che se non fosse per la pensione del nonno, in molti casi avrebbero serie difficoltà. Si è rovesciata la società, perché per molto, molto tempo è stato il primo lavoro di un ragazzo che consentiva al nonno di poter vivere una vecchiaia serena. Poniamocele queste questioni, investiamo sui più giovani, chiediamo ai ragazzi un impegno. E quando dico andiamo avanti, non ci fermiamo, lo dico anche perché, e ne siamo orgogliosi, in queste settimane abbiamo visto come siano soprattutto i più giovani a dirci: beh, provateci, ci crediamo, siamo con voi. In una fase in cui la cosiddetta militanza giovanile si è ridotta a poca cosa, credo che sia estremamente bello vedere anche qui questa sera tante ragazze e tanti ragazzi che vogliono ancora credere in una politica capace di costruire il loro futuro, ecco, il futuro nella libertà. E la prima libertà da garantir loro è quella di metterli nella condizione di far vedere ciò di cui sono capaci, che fine ha fatto la rivoluzione meritocratica. Preoccupiamoci delle condizioni economiche, delle condizioni sociali. Dicevo, mi fa piangere il cuore leggere che un ragazzo su quattro è disoccupato. Credo che debba destare preoccupazione in tutti leggere, come abbiamo letto recentemente, che nell'ambito della cosiddetta spesa sociale per la famiglia, nell'ambito degli interventi sul welfare, il nostro paese è uno degli ultimi paesi d'Europa. E anche da questo punto di vista, perché serve una politica che abbia un respiro culturale? Perché andrà avanti Future Libertà? Perché hanno svolto un buon lavoro le fondazioni che hanno riempito tante volte un vuoto, il vuoto pneumatico della mancanza di idee? Perché non si può pensare di sostituire al welfare, così come è stato creato negli anni passati, un altro modello? Ma certamente è doveroso chiedersi, visto che la società è profondamente cambiata, la spesa sociale deve essere rivolta unicamente a quelle categorie che tradizionalmente sono le categorie più deboli, vale a dire gli anziani, gli ammalati, i disabili? O non è arrivato il momento anche di investire nell'ambito del welfare su quella famiglia che rimane non soltanto l'ammortizzatore sociale per eccellenza, ma il luogo in cui da sempre si dà vita alla trasmissione di valori, si determina l'educazione dei giovani, si crea quella condizione per la quale ci si sente figli di una comunità? Un welfare delle opportunità per i giovani è un welfare che sia in qualche modo basato anche sull'esigenza della famiglia, ed in particolar modo della famiglia monoreddito? Credo che rappresenti una iniezione di giustizia sociale che il PDL, come lo avevamo pensato e voluto, non soltanto aveva messo nel suo programma, ma che oggi il centrodestra deve saper tradurre in realtà. E da questo punto di vista, intervenire con politiche a sostegno delle famiglie vuol dire anche che, se nell'ambito dei 5 punti si dovrà dar corso a interventi per la riduzione del carico fiscale, e siccome sarebbe demagogia dire riduciamo le tasse a tutti, io credo che ci si dovrà assumere l'onere di fare delle proposte. E la proposta che noi facciamo è la proposta che anche altri hanno fatto, è una proposta che aprirebbe in Parlamento un grande dibattito. Interveniamo ad esempio sul cosiddetto quoziente familiare, quel quoziente familiare che faccia sì che chi ha più figli a carico o ha persone disabili a carico, anziani, abbia un carico fiscale inferiore rispetto a quel lavoratore che si trova in una condizione diversa. E parliamo di tutto ciò in Parlamento, parliamo di tutto ciò in Parlamento e nel Paese, parliamo di tutto ciò, e mi fa piacere che lo abbia fatto il Ministro Tremonti, a riprova che non c'è alcuna volontà pregiudiziale di contrastare, parliamo di tutto ciò cercando di coinvolgere anche l'opposizione. Cerchiamo di farlo per vedere se l'opposizione ha delle idee, cerchiamo di farlo per verificare se il concetto di interesse nazionale è davvero un concetto che ha fatto breccia nelle forze politiche, o se prevale al contrario il desiderio di contrapporre dei muri e di alzare degli ostacoli. Il rilancio dell'economia sta a cuore a tutti, una maggior giustizia sociale sta a cuore a tutti. Se viene una buona idea dall'opposizione, un governo degno di tale nome accoglie quella idea e la traduce in realtà, perché questo vuol dire lavorare nel nome di tutti. Ecco, chiamiamola raccolta, questa Italia che lavora. Chiamiamo idealmente raccolta i nostri figli per dir loro: abbiate fiducia in voi stessi, perché noi abbiamo fiducia in voi. Chiamiamo raccolta l'Italia che lavora, che poi equivale, amici miei, con l'Italia onesta. Quell'Italia che, quando sente parlare, come abbiamo fatto e come continueremo a fare, quando sente parlare di etica del dovere, non ha l'atteggiamento di chi alza le spalle e dice: boh, roba dei tempi antichi, muffa, ragnatele del passato. L'etica del dovere è nelle famiglie italiane, in tante famiglie oneste, l'etica che un padre insegna al figlio. Perché prima di rivendicare un diritto si deve essere pronti ad adempiere a un dovere. E la politica deve innanzitutto sentire il dovere di esserne consapevole di tutto ciò. L'etica del dovere, il senso civico, il senso di appartenenza. Basta con questo egoismo diffuso, con questa Italia parcellizzata, con questa Italia che in qualche modo non si fa più carico di quella che è la sofferenza del vicino. Non soltanto del vicino di casa o del vicino in senso geografico. Una politica che sia in qualche modo una politica nazionale è una politica che non ha alcun timore di parlare di etica del dovere, di senso civico, di rispetto di quella che è la legge come garanzia in particolar modo per i più deboli. Perché da che mondo è mondo, se in quella bilancia che rappresenta la giustizia c'è scritto la legge è uguale per tutti, beh, se da che mondo è mondo è così, è perché sono i più deboli che hanno bisogno di quella garanzia, non i più potenti, non i più forti, non coloro che in qualche occasione riescono a piegarla ai loro interessi la legge. Questo è il centrodestra, questa è una politica con la P maiuscola, questa è una politica che parla ad un popolo nel nome di valori. E, come ho detto all'inizio, se crediamo in queste cose, non stanchiamoci di ringraziare quelli che il loro dovere lo fanno. Non è retorica, non è strizzare l'occhio ai sentimenti, è un senso di responsabilità, è un atto di gratitudine, è senso civico, è coscienza di quella che è la realtà, dire che essere servitori dello Stato nell'Italia che noi sogniamo deve tornare ad essere un motivo d'onore, non, come qualcuno a volte dice, dei poveretti che, non trovando null'altro di meglio da fare, magari entrano nella polizia o nei carabinieri. Servire lo Stato significa servire il nostro popolo, servire lo Stato significa servire la nostra patria, significa in qualche modo onorare il lavoro di tanti italiani per bene. E continuiamola, ancora più convinti di prima, la lotta nei confronti di ogni forma di criminalità, di ogni forma di criminalità, compresa la cosiddetta criminalità dei colletti bianchi, compresi i cosiddetti furbetti del quartierino, compresi coloro che continuano in qualche occasione a pensare che il garantismo sia l'impunità. Il garantismo è altro, sono tutti innocenti fino a prova del contrario, ma l'impunità per nessuno. Continuiamola questa lotta nel nome della legalità per combattere ogni tipo di criminalità. Rilanciamolo quel provvedimento anticorruzione che è apparso e scomparso, una sorta di fiume carsico. Che cosa osta a rimetterlo al centro dell'attenzione del Parlamento? E, perché no, discutiamo, non solo nell'ambito del centrodestra, ma discutiamo in Parlamento sulla opportunità o meno, e personalmente la ravviso, di definire una sorta di codice etico per chi ha delle cariche pubbliche, per stabilire non soltanto ciò che è lecito e ciò che non lo è, perché in questo caso è ovvio che è la legge, ma anche ciò che è opportuno e ciò che non lo è, proprio per dimostrare che c'è coscienza da parte delle istituzioni e quindi della politica della necessità di una svolta. Ecco, su questi temi e su altri lavoriamo per unire, non per dividere. su queste questioni, cerchiamo di dar vita ad una politica che segni davvero un salto di qualità. Personalmente credo che gli italiani si siano stancati da un pezzo di questa perenne campagna elettorale. Finisce la campagna elettorale e un minuto dopo si ritorna esattamente nello spirito e nelle condizioni della campagna elettorale, una campagna elettorale che non finisce mai, una campagna elettorale vista come perenne trionfo della propaganda, una specie di ordalia quotidiana. Perché ho detto futuro e libertà, guarda al futuro per l'appunto per unire, perché siamo convinti che su queste questioni che possono unire, su queste questioni sulle quali con un'azione politica che parte dalla destra e dal centrodestra si possano ritrovare anche altri, perché gli italiani credo che davvero siano stanchi dei muri, siano stanchi delle incomprensioni, siano stanchi delle risse. Smettiamola con gli insulti, con la propaganda ogni piesso spinto, con gli appelli che cadono nel vuoto. Cerchiamo di dar vita ad una politica che sia capace di uno scatto d'orgoglio, di un colpo di reni. Una politica certamente coraggiosa, una politica all'insegna di ciò che è giusto, non di ciò che è utile. Da più parti mi è stato detto, ed è stato detto, ma chi ve lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Dico una cosa che so che a Berlusconi non piacerà. Qualcuno ha detto, ma aspetta, non avere fretta, sei più giovane. Io credo, amici miei, che se vogliamo ridare all'Italia e soprattutto al popolo del centrodestra quella passione che ha portato qui da ogni parte della nostra penisola tanta gente, la dobbiamo piantare con l'utilitarismo, con il calcolo del farmacista, con la logica meglio attendere domani perché oggi può essere scomodo. Cerchiamo di buttare il cuore oltre l'ostacolo, cerchiamo di ridare un senso alla politica, cerchiamo di poter e dover mobilitare le coscienze migliori di un popolo e facciamolo nel nome delle nostre idee, nel nome della nostra volontà di cambiare il paese, nel nome della nostra concezione della politica. Facciamolo, e concludo, facciamolo ricordando quello che avevamo nel cuore a 18-20 anni, quando nessuno pensava che un giorno saremmo entrati in Parlamento, nessuno pensava che un giorno avremmo ricoperto cariche istituzionali, nessuno ragionava con l'ottica dell'utilitarismo, aspetta, stai buono, non ti conviene, sai, è permaloso non lo dire. Quando eravamo un po' più giovani amavamo dire che se un uomo non ha fiducia nelle sue idee e non è pronto ad impegnarsi per quelle idee, anche se può essere scomodo, beh, o non vale nulla, o non valgono nulla quelle idee, o non vale nulla quell'uomo. Io non so quanto possa valere questa comunità, certamente valgono le nostre idee ed è nel nome di quelle idee, di quella prospettiva, per un grande centrodestra autenticamente liberale, autenticamente nazionale, autenticamente riformatore, autenticamente sociale, autenticamente europeo, e nel nome di quelle idee e di quel popolo che va avanti l'impegno, la lotta, l'azione del futuro della libertà. Grazie.